Ave Maria, carissimi, benvenuti a questa 35ª catechesi di dottrina cristiana, la quinta dopo della terza parte, stiamo parlando dei sacramenti. Ecco, dopo aver parlato del battesimo e della crisima, oggi vogliamo parlare dell'Eucaristia, che poi svilupperemo questa catechesi in tre parti. Ecco, noi sappiamo che i sacramenti sono segni efficaci della grazia. Ecco, il Concilio di Trento mette l'Eucaristia al terzo posto e la ragione è certamente perché questo sacramento suppone l'iniziazione cristiana, quindi non si può riceverlo senza, se non si è battezzati e chi naturalmente poi vive già in grazia di Dio. Però è cosa indubitabile che l'Eucaristia supera di molto tutti gli altri sacramenti per la sua eccellenza e per la sua incomparabile dignità, perché essa contiene non soltanto la grazia, ma l'autore stesso della grazia, cioè Gesù stesso. Quindi ecco, noi vogliamo vedere in queste tre catechesi sull'Eucaristia, sotto l'Eucaristia sotto i due aspetti, cioè ovviamente come sacramento e come sacrificio. Ecco, prima vediamo la presenza reale di Gesù sotto un segno esteriore, quindi la presenza reale, quindi in questa lezione. Poi vedremo, e questo è nella prossima lezione, nella prossima catechesi, l'unione di Gesù Cristo che sotto le specie del pane e del vino diventa cibo, nutrimento per l'anima cristiana, e quindi questa unione intima con il fedele che noi chiamiamo proprio comunione. E poi vedremo l'Eucaristia come sacrificio, perché è l'unico e sublime sacrificio del culto cattolico. Infatti Gesù volle che l'atto per eccellenza delle religioni antiche, ossia il sacrificio, fosse per sempre sostituito da un altro di ideale grandezza. E per questo creò il sacrificio della Santa Messa. Quindi noi tratteremo le tre catechesi, prima sulla presenza reale, poi l'Eucaristia considerata come sacramento e della comunione, e l'Eucaristia considerata come sacrificio, cioè come sacrificio della messa. Quindi noi oggi vediamo la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, quindi esistenza reale e non simbolica della persona di Gesù Cristo sotto le apparenze del pane e del vino consacrati. Quindi, siccome l'Eucaristia è un sacramento che contiene la persona di Gesù Cristo, è naturale che la prima cosa da stabilirsi in ciò che riguarda questo sacramento è la realtà o il fatto di questa presenza. Poi vedremo come cercheremo di dire appunto il modo di questa presenza reale, cioè la maniera in cui avviene. Ecco, prima di tutto noi diciamo che questa presenza reale è una verità di fede, c'è cioè il dogma, un dogma cattolico. Il Concilio di Trento definisce che nel sacramento dell'Eucaristia si contengono veramente, realmente e sostanzialmente il corpo e il sangue con l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo e per conseguenza Gesù Cristo tutto intero. Quindi Gesù è presente realmente, veramente, sostanzialmente nell'Eucaristia. Quindi quel Gesù che noi troviamo, abbiamo in cielo, lo troviamo anche nell'Eucaristia. Ecco, ci sono stati degli errori, no? Quindi delle eresie, e poi daremo poi la dimostrazione sia dalla Sacra Scrittura che della tradizione, quindi oltre alla definizione dogmatica. Ecco, abbiamo circa gli errori, abbiamo prima del protestantesimo, quindi prima del 1500, i principali avversari della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia furono i doceti, questo al secolo prima, i quali non ammettendo la natura umana di Gesù Cristo, con ciò stesso negavano l'esistenza della sua carne nell'Eucaristia. Poi abbiamo anche Berengario di Tours del secolo XI, per il quale l'Eucaristia era soltanto un simbolo di Gesù Cristo, e quindi questo poi fu condannato da diversi concili e poi ritrattò il suo errore. Poi abbiamo anche gli Albigesi e anche molto probabilmente anche Wycliffe. Poi abbiamo i protestanti, quindi con la riforma, anzi diciamo la rivoluzione protestante che ebbe con Lutero. Lutero lui non combatté la presenza reale, ma gli altri che derivavano da questa riforma, da questa rivoluzione, da questa eresia, che sono Zwinglio che sosteneva che Gesù nell'Eucaristia fosse solo un semplice simbolo destinato ad ravvivare nel cuore fedele la fede in Gesù Cristo. Quindi le parole di Gesù che dice questo è il mio corpo, ecco, l'intendeva come invece non questo è il mio corpo, ma rappresenta il mio corpo, è la figura del mio corpo, quindi solo come qualcosa di simbolico. E poi altri come Calvino tendero la via di mezzo tra i luterani che ammettevano la presenza reale e gli zwingliani, quindi volle concedere un certo modo di presenza reale, ma non ammettendo la presenza corporale, quindi secondo loro lo spirito di Gesù Cristo si dà a chi riceve l'Eucaristia e gli comunica sia la fede, la sua virtù e la sua forza. Poi gli anglicani considerano l'Eucaristia quasi come un mangiare spiritualmente il corpo di Gesù Cristo per mezzo della fede. Poi ecco, dobbiamo ancora aggiungere che i protestanti non hanno, riconoscono l'ordine, il sacramento dell'ordine, quindi del sacerdozio, quindi neanche celebrano la Santa Messa, quindi per questo ecco, non hanno effettivamente l'Eucaristia, le loro chiese sono effettivamente spoglie prive del sacramento dell'Eucaristia. Quindi noi invece riteniamo, e questa è una verità di fede, come abbiamo detto, il Concilio di Trento ha detto che ha proclamato, ha definito che nel sacramento dell'Eucaristia si contengono veramente, realmente e sostanzialmente il corpo di Gesù, il corpo e il sangue con l'anima, la divinità di Gesù Cristo, per conseguenza Gesù Cristo tutto intero. Quindi la realtà della presenza di Gesù è reale, quindi veramente, quindi non in figura o in simbolo, non in ragione della nostra fede o della nostra immaginazione, sostanzialmente, cioè nella sua sostanza, e non una presenza semplicemente virtuale, cioè con gli effetti che vi produce. Quindi c'è la presenza di tutta la persona di Gesù, quindi tutto intero, cioè il suo corpo e il suo sangue, quindi quel medesimo corpo che nato da Maria Vergine siede alla destra del Padre che ora sta in cielo, come pure la sua anima e la sua divinità, quindi è lo stesso Gesù, quindi Gesù che sta in cielo e quello che sta nell'Eucaristia è lo stesso Gesù e non un simbolo, una nostra immaginazione. Questa è una verità di fede. E il dogma naturalmente si appoggia sopra la Sacra Scrittura e la tradizione. Ecco, la Sacra Scrittura, Gesù promise l'Eucaristia. E dopo il miracolo, ecco, noi troviamo questo in San Giovanni, dopo il a 6:26-70, dove si riferisce a un lungo discorso dove Gesù annuncia formalmente l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Qui si ha dopo aver compiuto il miracolo, Gesù dice alla folla: ecco, voi mi cercate per il pane, quello materiale, ma cercate piuttosto il pane della vita, il pane del cielo. Procurate di acquistare non l'alimento che perisce, ma quello che rimane per la vita eterna. E loro dice: ma quale pane? E quindi a questa domanda Gesù gli risponde che egli stesso è il pane di vita disceso dal cielo. E poi dice: ma com'è possibile che tu puoi essere il pane del cielo? Gesù ribadisce: io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia di questo pane vivrà eternamente. Il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. E qui ancora un altro stupore degli ebrei e nuove mormorazioni: ma come quest'uomo potrà dare loro la sua carne da mangiare? E Gesù ripete la sua affermazione: in verità vi dico, se voi non mangerete la carne del figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Quindi Gesù spiega il suo pensiero, quindi avendo affermato che egli stesso è il pane di vita, che questo pane e la sua carne soggiunge: la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Quindi già in queste parole vediamo come si dirime la questione con i protestanti, che loro dicono che quelle parole bisogna intenderle in senso metaforico, mentre Gesù parla proprio effettivamente: questa è veramente la mia carne, è veramente cibo, non che rappresenta, la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. E poi anche, oltre a ribadire questo e anche specificare, c'erano molti anche discepoli che si erano allontanati da lui proprio perché non riuscivano a capire quel linguaggio, era duro o era una promessa strana. Invece Gesù non è che si voleva giustificare, lo ripeteva più volte, e questa è stata un'espressione che ha ripetuto sempre, quindi che bisogna mangiare la sua carne e bere il suo sangue per avere la vita eterna. E poi c'è proprio l'istituzione che avviene nell'ultima cena, prima di darsi alla passione, quindi morire per noi sulla croce. Gesù istituisce l'Eucaristia durante l'ultima cena, quando con i discepoli, gli apostoli, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che sarà dato per voi. Poi, avendo poi preso il calice, rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, quello dell'alleanza, quello che è versato per molti in remissione dei peccati. Quindi sono queste le parole dell'istituzione che sono riferite dagli evangelisti e anche da San Paolo. E quindi non vi è nulla che ci permetta di dare loro un senso figurato, quindi né il testo e né le circostanze del discorso. Gesù dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e non questo significa il mio corpo o questo significa il mio sangue. Quindi non sono dei simboli, come affermano i protestanti. Effettivamente il corpo è il sangue di Gesù. E poi anche le circostanti persone di tempo, ecco, gli apostoli ai quali Gesù si rivolgeva erano persone semplici, capaci poi di percepire le sfumature e le sottigliezze del linguaggio metaforico. E anche le circostanze di tempo, ovviamente Gesù parla prima di come testamento, cioè nelle ultime parole prima di donarsi alla passione. E poi abbiamo la testimonianza, ecco, di San Paolo, che dopo aver ricordato come Gesù istituì l'Eucaristia, volendo correggere gli abusi che si erano introdotti nelle assemblee cristiane di Corinto, non teme dire loro: chi mangia il pane o beve il sangue del Signore in modo indegno commette un delitto contro il corpo e il sangue del Signore. E quindi queste parole non hanno senso se il pane e il vino eucaristico non sono diventati il corpo e il sangue di Gesù Cristo, e quindi non soltanto un vago simbolo che richiama la sua memoria. Ecco, poi abbiamo la tradizione, abbiamo tante testimonianze dei padri della Chiesa, abbiamo molte, ecco, per esempio Sant'Ignazio del 107, del primo, fine secondo, primo secolo, discepolo di San Giovanni, combatte l'errore dei doceti, i quali si astengono dall'Eucaristia perché non riconoscono che essa è la carne del nostro Salvatore. E poi nel secondo secolo San Giustino scrive nella sua prima apologia, indirizzata all'imperatore Antonino, dicendo: noi non prendiamo queste cose come un pane ordinario, né come una bevanda volgare, ma come per la parola di Dio, Gesù Cristo nostro Salvatore fu fatto carne e sangue per la nostra salvezza. Così abbiamo appreso che questo alimento che nutre la nostra carne e il nostro sangue è la carne e il sangue di questo Gesù incarnato, dopo che è diventato l'Eucaristia per la preghiera che contiene le sue parole. Poi San Giustino era direttore della scuola catechistica di Roma, e quindi perciò esprime la fede della Chiesa romana. Poi Tertulliano, III secolo, dice che la carne si nutre del corpo e del sangue di Cristo affinché l'anima sia imbinquata di Dio. Poi abbiamo tanti altri richiami, ecco, di scrittori, padre della Chiesa, Origene, San Cirillo di Gerusalemme, ecco, si esprime con molta precisione, dice: sotto l'apparenza del pane egli ci dà il suo sangue, di modo che noi diventiamo portatori di Gesù Cristo, cioè portiamo Gesù Cristo in noi, perché riceviamo delle nostre membra il suo corpo e il suo sangue. Ecco, poi abbiamo San Giovanni Crisostomo e tanti altri, ecco, nel corso dei secoli. Quindi ecco, continua testimonianza, no? Poi le liturgie, i testi liturgici, no? Quindi sia con le formule, le cerimonie, no? Quando si amministra il sacramento, sono certamente uno dei migliori testimoni della credenza della Chiesa su questo punto. E quindi tutte le liturgie antiche, sia latino, greco, ortodosse o cismatiche, adoperano formule e preghiere che escludono affatto il senso metaforico. Poi ecco la pratica della Chiesa primitiva, che nei primi secoli della Chiesa disciplina anche l'amministrazione di questo sacramento, evitavano che i pagani potessero non comprendere, quindi far sì che si rivolgessero solo ai fedeli, no? Proprio perché erano misteri alti che avevano bisogno, ecco, di una catechesi. E poi ancora i fedeli dovevano adorare l'Eucaristia prima di riceverla, come sappiamo da Sant'Agostino, il quale diceva: nessuno mangia questa carne senza averla prima adorata. E poi i primi cristiani la circondavano dei massimi onori. Pensiamo poi a Sant'Arcisio, questo fanciullo che preferì morire anziché abbandonare l'Eucaristia in mani profane. Quindi tutto questo ci richiama alla fede nella presenza reale di Cristo, quindi una fede che poi è stata costante nella Chiesa. Ecco, poi il modo della presenza reale. Noi dobbiamo vedere in che modo Gesù si rende presente nell'Eucaristia e in che modo è presente, quanto tempo dura questa presenza, se è permanente. E noi appunto rispondiamo che la presenza reale di Gesù si fa per transustanziazione, cioè Gesù diventa presente nella Santissima Eucaristia per la conversione di tutta la sostanza del pane nel suo corpo e di tutta la sostanza del vino nel suo sangue. Conversione che non lascia sussistere altro che le apparenze del pane e del vino. Ecco, quindi quando noi parliamo della transustanziazione, come ha definito anche il Concilio di Trento, diciamo che la sostanza del pane e del vino si convertono nella sostanza del corpo e sangue di Gesù. Quindi non v'è consustanziazione, cioè presenza simultanea delle sue sostanze, neppure impanazione, ma effettivamente in quel pane non c'è più la sostanza del pane, ma c'è Gesù e nel vino il sangue di Gesù. Quindi rimangono solo le apparenze, le specie. Ecco, la sostanza è ciò che è quello che rimane in un essere, no? Che sussiste in un essere, mentre gli accidenti o la specie sono quelle che rivelano, ecco, la sostanza, per esempio nel pane c'è il colore, il sapore, eccetera. Quindi la specie, gli accidenti rimangono in quel pane, quindi rimane così il sapore, il colore bianco, no? Però la sostanza, cioè ciò che determina un essere, viene cambiata, viene trasformata, si converte. Qui naturalmente c'è il miracolo, no? Quindi che Gesù compie trasformando la sostanza del pane nella sostanza del suo corpo. Proprio perché poi Gesù dice: questo è il mio corpo, indicando proprio il pane e poi il vino, questo è il mio sangue. Ora vediamo come Gesù Cristo è nell'Eucaristia. Ovviamente Gesù è presente tutto intero sotto ciascuna specie e sotto ciascuna particella della specie, dopo la loro separazione. Quindi, le parole della consacrazione cambiano il pane nel corpo, il vino nel sangue di Gesù Cristo. Ma siccome Gesù risuscitato è vivo e immortale, il suo sangue non può essere separato dal suo corpo, e dove c'è il suo corpo vi è anche la sua anima. E siccome poi la sua natura umana e la sua natura divina sono inseparabili per la loro unione ipostatica, la presenza del suo corpo o del suo sangue implica la presenza della sua divinità. E dunque Gesù Cristo tutto intero, uomo e Dio, che è presente sotto ciascuna specie. Quindi quando uno riceve o solo il corpo sotto le specie del pane, riceve tutto Gesù, quindi riceve corpo, sangue, anima e divinità. Così se lo riceve solo sotto le specie del vino, riceve tutto Gesù, sia corpo, sangue, anima e divinità. Bene, quindi lo troviamo tutto intero. E poi non solo, lo troviamo tutto intero sotto ciascuna parte della specie. In modo che anche nelle più piccole particelle, anche quando ci sono i cosiddetti frammenti, noi troviamo Gesù tutto intero, cioè non è che il corpo di Gesù si spezza, ma diventa anche nei piccoli pezzi è tutto presente Gesù. Facciamo l'esempio come nello specchio, no? Lo specchio quando si rompe e si frantuma, ecco, noi abbiamo tutta una parte dello specchio, cioè noi possiamo rifletterci sia nel piccolo che nel grande pezzo. Così, ecco, questa è un'immagine, un esempio. Quindi Gesù noi lo troviamo presente sia nell'ostia grande, ma anche nel piccolo frammento. E qui, ecco, naturalmente dobbiamo fare una parentesi di come bisogna poi stare attenti quando si riceve la Santa Comunione, o quando si purifica. Perché se un frammento mi cade, ecco, dell'ostia, e cade per terra e poi viene calpestata, questa... naturalmente diventa un grave peccato, cioè non bisogna far sì che i frammenti cadano, perciò bisogna fare tutta l'attenzione, per questo si usa il piattino. Ora c'è l'indulto che si può ricevere anche sulla mano, un indulto che non è la prassi normale della Chiesa, è solo un mezzo straordinario, però proprio per evitare che i frammenti cadano, ecco, la Santa Comunione, ecco, si riceve in bocca e poi ci vuole anche il piattino per evitare che i frammenti cadano per terra. E quindi capite che è importante questo, e purtroppo tanti cristiani e tanti fedeli, purtroppo anche tanti pastori sono trascurati o anche ignoranti su questa su questa verità di fede, cioè che Gesù è presente in tutto, in ciascuna parte delle specie, ecco, il sacerdote che poi dovrebbe purificare, ecco, la patena, lo piattino, dopo la Santa Comunione, proprio per far sì che anche i frammenti vengano poi consumati e non dispersi. Proprio perché Gesù è presente anche nella più piccola particella. Pensate a San Pio, quando lui purificava la patena e il piattino, era molto attento. Poi un'altra verità è che la presenza reale di Gesù dura fin quando ci sono le specie del pane e del vino. Quindi questo va anche contro gli errori dei luterani che dicono che la sua presenza è solo nell'atto della consacrazione o fino alla comunione, ma non dopo. Gesù dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e la presenza poi rimane in Gesù, di Gesù, è quando ci sono ancora le specie del pane e del vino. Quando non ci sono più le specie, quando uno riceve la Santa Comunione, che poi normalmente dura circa un quarto d'ora, non ci sono più, non c'è più la presenza. Però ecco, quando si conserva Gesù nel tabernacolo, e lì c'è la presenza ancora reale, proprio perché ci sono ancora le specie del pane e del vino consacrati. Solo fin quando queste specie si alterano o si decompongo, quindi Gesù non resta più, però fin quando non si alterano le specie, Gesù è ancora presente tutto intero. Per questo poi, come conseguenza, c'è il bisogno il dovere del culto, quindi non so, quando si riceve la Santa Comunione, quindi riceve con fede, con devozione, con amore, anche quando Gesù rimane nei tabernacoli, sugli altari, nelle chiese, ecco, bisogna dare il debito culto, il dovere di culto, che è il culto di latria, cioè quello che viene tributato a Dio, proprio perché Gesù è Dio. Quindi nella presenza reale di Cristo, nell'Eucaristia, noi troviamo tutto Gesù, corpo, sangue, anima e divinità. Quindi c'è il dovere del culto, di latria, di adorazione. Per questo uno poi sta in ginocchio, si prostra, eccetera. E poi bisogna anche, ci sono anche delle forme esterne, no? Che si dimostrano proprio questo onore che si tributa a Gesù. Pensiamo attraverso le sommità esterne del Corpus Domini, delle professioni in suo onore, ecco, l'esposizione che si fa del Santissimo Sacramento, dell'adorazione perpetua che ha lo scopo di onorare in tutti i momenti del giorno il Dio nascosto dell'Eucaristia e di riparare gli oltraggi che gli vengono fatti. Quindi c'è anche qui il richiamo poi, oltre a questo culto pubblico, anche il dovere di fare la nostra visita al Santissimo Sacramento, anche noi in modo privato, no? Dobbiamo visitare una chiesa che poi spesso, tante volte, ordinariamente rimane solo, e dobbiamo avvicinarci a lui come ad un amico, il quale non chiede altro che di sentire la nostra voce, la nostra presenza. E lui poi è sempre pronto ad accoglierci, ad ascoltare le nostre domande, a esaudire i nostri desideri. E poi Gesù vuole restare in mezzo a noi, quindi per ricevere le nostre adorazioni, per farsi il nostro confidente amico, e anche per dare l'aiuto a coloro che sono ammalati, quindi anche la Santa Comunione, le oste consacrate che rimangono nei tabernacoli, sono anche per gli ammalati come cibo e conforto, perché loro non possono recarsi in chiesa, quindi il ministro della chiesa può portare agli ammalati il sacramento dell'Eucaristia in qualsiasi momento della giornata. Ecco, siamo poi alla conclusione di questa prima parte sull'Eucaristia, quindi della presenza reale. Ecco, il primo atto che noi possiamo tributare all'Eucaristia è l'atto di fede. Infatti, nessun altro mistero sembra a prima vista più sconcertante di questo, cioè un Dio che si nasconde sotto un po' di pane, quale prodigio. Però lì è realmente presente Gesù, quindi non abbiamo più pane, ma Gesù stesso. E quindi questo è veramente un grande, fa parte della sapienza di Dio. E quindi l'atto di fede ci fa riconoscere in quel pane, non il pane, ma Gesù stesso, sotto le specie del pane e del vino, o del solo pane, però è presente tutto Gesù, quindi è un atto di fede. E poi alla fede c'è la speranza, cioè ovviamente se c'è Gesù, tutto possiamo in colui che ci dà la forza. Poi anche l'atto di carità, veramente un grande mistero d'amore, Gesù che sta sempre vicino a noi, che vuole restare sempre con noi. Dio poteva farlo e l'ha fatto. Poi ecco, c'è una grandissima lezione di umiltà, c'è Gesù che è grandissimo, come Dio che ha creato tutto, non solo si diventa uomo, si incarna, ma addirittura poi si nasconde sotto le specie del pane e del vino, diventa il nostro cibo e nutrimento. Quindi c'è ancora, possiamo dire, come ancora un annientamento, ecco, non solo poi muore in croce, ma addirittura diventa cibo per noi, si annienta sotto l'apparenza del pane e del vino, quindi nasconde ancora non solo la divinità, ma anche l'umanità, perché Gesù quando è venuto sulla terra ha nascosto nell'umanità la divinità. E quindi l'Eucaristia nasconde sia la divinità che l'umanità, però è presente Gesù, è Gesù presente nell'Eucaristia. Come dice San Tommaso, in cruce lateba solo deitas atic latet sim et humanitas. Ecco, poi questo mistero grande di amore e di umiltà che tanto poi considerava San Francesco, no? E quindi per questo avevano una grande devozione al Santissimo Sacramento, anche ai ministri. Quindi questo visitiamo spesso il Santissimo Sacramento, diamo il debito culto e poi riceviamo, ecco, naturalmente sempre con le buone disposizioni nella nostra anima. Questo poi vedremo l'Eucaristia come comunione, ecco, nella prossima catechesi. Vi ringrazio, alla prossima. Ave Maria, Ave Maria.